Allora, il libro che presentiamo stasera è prezioso non solo come testimonianza lasciataci da uno dei più grandi storici del Novecento, ma è prezioso anche come puro testo letterario, un dono che giunge inatteso alla letteratura italiana. Che Corrado Vivanti scrivesse e traducesse in modo eccellente testi saggistici lo sapevo per esperienza. Ho lavorato molti anni con lui all'Einaudi, era mio capo ufficio alla redazione Scienze Umane. Che ci avrebbe regalato però un testo degno di entrare a pieno titolo nel canone della letteratura italiana, beh, questo non l'avrei immaginato. Nella sua Apologia della storia, Marc Bloch si domanda se la storia sia scienza o arte. Nelle memorie di Corrado la storia è al tempo stesso scienza e arte, e letteratura. E per questo ho letto con ammirata fascinazione il suo racconto su un ragazzo negli anni del razzismo fascista. E con altrettanta ammirazione ho letto il diario svizzero di sua madre Clelia Della Pergola, che il curatore del volume, Alessandro Vivanti, ha giustamente fatto seguire ai ricordi del padre per motivi cronologici. La rievocazione di Corrado si ferma al momento dell'ingresso nei Grigioni, come ha detto il relatore che mi ha preceduto, e qui le sue memorie vengono integrate e proseguite dalle annotazioni di Clelia, che sono scritte invece in presa diretta, dalla fuga verso la Svizzera fino al gennaio del 1945. Ma se la tempra letteraria delle memorie di Corrado già suscita ammirazione e anche il rimpianto che ci sia giunto solo questo splendido cameo, la scrittura icastica e limpida di sua madre, la sapienza e il nerbo di queste splendide pagine spontanee suscitano in noi sorpresa e rispetto. Clelia Della Pergola era una pellicciaia, non era una professoressa universitaria come il figlio. E questo conferma che ci sono nature letterarie che non hanno bisogno di titoli accademici per darci opere di grande valore, opere destinate a rimanere nel canone letterario, come dicevo, e a rimanere vive nel catalogo di editori consapevoli del loro impegno culturale e civile come Silvio Zamorani. Corrado rievoca la sua giovinezza mantovana negli anni del consenso regime, fra l'aggressione all'Etiopia, dunque il 1936, e la guerra di Spagna, e così scrive: «Scorreva serena e piacevole la vita a Mantova per un ragazzino di famiglia benestante, quale io ero nei primi anni 30. Vivevo in una grande antica casa in via Fratelli Bandiera, con ampi spazi in cui giocare». Ecco, splendido incipit questo, il cui clima rievoca certe storie ferraresi di Bassani. Immagini icastiche ci conducono lungo le strade di Mantova e negli interni borghesi di una famiglia laicamente ebraica e assimilata, che va al tempio solo per le festività irrinunciabili come lo Yom Kippur. Una famiglia in cui il padre Gino ha una ditta di trasporti e la madre Clelia una pellicceria. Il racconto ci rende partecipi di un ironico e affettuoso lessico familiare, insaporito qua e là, lo abbiamo sentito dalla lettura adesso, da gustose citazioni vernacolari. Potrebbe sembrare un mondo sereno e stabile, un mondo protettivo e da rimpiangere, come quello che Stefan Zweig rievoca nei suoi contoni elegiaci nel mondo di ieri, i ricordi di un europeo in fuga dal nazismo. Ma ecco irrompere nella vita del piccolo Corrado la violenza delle leggi razziali, o razziste, come giustamente scrive Corrado, del 1938. Ecco il progressivo restringersi di un mondo nel quale vediamo il bambino scorrazzare in divisa da Balilla, un bambino bellissimo, non so se stanno scorrendo le sue immagini, dagli occhi dolci e trasparenti, che va disegnando ampi giri in bicicletta dentro casa. Sì, sulle due ruote, Corrado si esercita andando in tondo in tondo nel camerone. L'immensa stanza piena di armadi e di cassoni guardaroba, dove nonostante tutti quegli ingombri, lo spazio era tanto che imparai lì ad andare in bicicletta. È un mondo protettivo quello in cui cresce il bambino, un mondo connotato da calore domestico, frogetti familiari e un po' desueti. D'inverno, prima di cena, si metteva il prete a letto, un recipiente di ferro con la brace dentro, e la mattina i vetri delle finestre erano sempre fioriti di ghiaccio. Ecco un bellissimo esempio della costante presenza materica in questo racconto, una presenza fatta di oggetti che ammobiliano il tempo e che a mio orecchio rievocano certi intérieur dell'infanzia berlinese narrata da Walter Benjamin. Anche se di politica in casa Vivanti non si parla, il padre invisa i fascisti e viene preso a bastonate dagli squadristi antemarcia per le sue frequentazioni socialiste e sovversive, fra cui per esempio Tito Zaniboni, responsabile dell'attentato a Mussolini. L'esito di quelle manganellate sarà la nascita prematura del primogenito Arrigo, dovuta allo spavento che a Clelia fa rompere in anticipo le acque. E per questo, con la classica ironia che connota la famiglia Vivanti, al ragazzo viene affibbiato il nomignolo di Antemarcia. Non sarà più lo zio Arrigo, ma lo zio Antemarcia. Il bambino Corrado, che fino al 1938 aveva collegato il proprio ebraismo soltanto allo Shaddai, quella medaglietta appesa al collo su cui è inciso con caratteri ebraici la parola onnipotente, e soltanto alla recita dello Shema Israel, l'atto di fede nel Dio unico, il bambino Corrado viene di colpo espulso dalle scuole di Stato e deve prepararsi agli esami come privatista. Una delle prime esperienze di esclusione e discriminazione questa, ma anche una delle prime prove della volontà e dell'intelligenza straordinarie di Corrado. Nel suo piccolo mondo mantovano irrompe di colpo il vasto mondo carico di nubi e di violenza. Per la prima volta sentì parlare del pericolo di una guerra e il nemico sarebbe stato allora la Germania. Durante una gita nelle Dolomiti, ecco le prime avvisaglie del razzismo antiebraico e la fuga della famiglia da quelle terre di confine in cui sono più palpabili i segnali dell'odio antisemita che infuria già oltre frontiera. Siamo negli anni dell'Anschluss, della caccia agli ebrei nelle strade di Vienna, degli ebrei inginocchiati per le strade di Vienna a cancellare con lo spazzolino dai denti l'invito a votare no all'Anschluss e ai quali veniva poi rovesciato in testa il secchio d'acqua sporca. Questi erano gli ebrei che scappavano nel 38 da Vienna in Svizzera. Corrado avverte subito come pericolosa la disponibilità degli ebrei ad adeguarsi anziché opporsi e così commenta: questo modo di reagire rivela la mentalità allora diffusa. Si accettava il colpo subito e si cercava di adattarsi nel migliore dei modi. Anche quando, in seguito all'Anschluss, alcuni ebrei austriaci passarono per Mantova, noi continuiamo a credere che certe cose in Italia non sarebbero capitate. Da noi non si sarebbe mai arrivati a certi eccessi. E quando il 30 novembre 1943 uscì il decreto di arresto di tutti gli ebrei, mio padre rimase smarrito perché osservava: è una legge dello Stato. L'emancipazione aveva abituato gli ebrei a considerare lo Stato una fonte di giustizia. Tragica illusione questa. E dopo che i nazisti sono entrati a Mantova nel settembre del 43, e dopo che a novembre la Carta di Verona ha dichiarato che tutti gli ebrei sul suolo della Repubblica Sociale sono da considerarsi appartenenti a nazionalità nemica e dunque da annientare, ai Vivanti resta soltanto la fuga. Da allora la nostra esistenza fu affidata al senso di umanità altrui, scrive Corrado, il quale, ricordando gli aiuti ricevuti, constata quale atteggiamento responsabile assunsero molti italiani verso gli ebrei. Quando la persecuzione mise a repentaglio le vite stesse, ci si prodigò generosamente. Quei gesti non erano privi di rischi e anche gravi. È il caso di coloro che aiutarono, per esempio, i Vivanti a rifugiarsi in Svizzera nel dicembre del 1943. Non voglio però togliervi il piacere di una lettura personale raccontandovi tutto e preferisco ora estrapolare alcune parole segnale, alcuni termini e concetti pregnanti del libro, auscultandone le molteplici risonanze, mettendoli in cortocircuito con la cultura e la tradizione ebraica che io qui avverto costantemente sotto traccia. Per tale ragione vi propongo adesso una sorta di piccolo lemmario, un mio personale indice analitico, forse anche un omaggio metodologico a Corrado. Negli anni della mia collaborazione alla sua Storia d'Italia ho contribuito anche agli indici analitici della grande opera einaudiana. Cominciamo allora con il campo semantico che ruota intorno alla parola luce. Che contrasto la sera! Lugano sfavillante di luci e l'Italia immersa nel buio. Qui orchestrine, eleganze di negozi magnifici, là buio e lutto e ansie e fame. Che contrasto tremendo, scrive Clelia nell'autunno-settembre del 1944. Nel suo diario la luce, il sole, la luna, gli astri hanno anche un valore simbolico, ben radicato nel pensiero ebraico. A questo proposito vorrei richiamare la vostra attenzione sul simbolismo, sul senso simbolico morale della luce attraverso il raffronto con quanto scrive un altro rifugiato, Eugenio Mortara, un rifugiato che rimane altrettanto colpito dalla luce, no? Dal contrasto fra la luce svizzera e le tenebre italiane, le tenebre dell'oscuramento bellico, ovviamente, nelle città che venivano regolarmente bombardate dagli alleati. Così lasciammo il buio che avvolgeva l'Italia per farci inondare da quella luce carica di speranze. Per noi quel buio fitto non rappresentava solamente una realtà fisica, ma anche il simbolo psicologico della nostra condizione vissuta in Italia, densa di notturne e tenebrose ansie. Così la luce che ci illuminava in Svizzera costituiva per noi una fonte di speranza per poter rischiarare la nostra vita. A un certo punto vedemmo spuntare due ombre nere, erano due guardie di frontiera, che ci intimarono di fermarci dicendoci «Alto là, guardia svizzera!». Per noi non fu causa di timore, ma anzi di sollievo, conclude Eugenio Mortara con un sospiro. Dalla tenebra italica, dunque, non meno mortale delle tenebre egizie narrate nella Bibbia, alla luce elvetica. Sole. Nel diario del 23 aprile 1944, Clelia scrive: «Dio mio, è possibile tanta crudeltà? E fuori il sole ride». È un'immagine ricorrente nella letteratura ebraica, quella del sole indifferente alle sciagure dei figli di Israele. Sì, quel sole che agli occhi di Clelia ride sui fiori smaglianti dell'incantevole paesaggio elvetico, quel sole che splende con indifferenza sulla sventura ebraica, mi fa venire in mente il Bialik del poema Nella città del massacro o il Katznelson del canto del popolo ebraico massacrato, due autori di lingua yiddish. Nell'elegia per le vittime del pogrom di Chisinau del 1903, lo sdegno fa dire a Chaim Nachman Bialik: «Dio, con mano benevola, ti ha fatto due doni, un massacro e una primavera. Il giardino fioriva, il sole splendeva e il massacratore massacrava. Domani il sole, come oggi, come ieri, come tutti i giorni, si leverà radioso da oriente e non darà meno luce e sarà leggero e silenzioso come sempre. Sfrontato il sole, come sempre, diffonde la sua luce su ogni soglia, su ogni porta, gettando il suo oro ai porci». Con toni simili a quelli di Bialik, anche Yitzhak Katznelson lancia nel 1943, dal ghetto di Varsavia, la sua invettiva contro il sole. Non invocare il sole, non si supplica una lampada. Oh, se potessi spegnerlo come una lampada in questo covo di assassini. Popolo mio, tu del sole sei stato per me ben più radiosa luce. Il sole, rosso come un carnefice feroce, ha continuato il suo corso. La luna, vecchia sgualdrina, gravida di peccati, usciva la notte a passeggiare. E le stelle ammiccavano luride, con occhi di ratti. Siete rimasti a guardare? No, non c'è Dio in voi cieli nulli e vuoti. Questa invettiva contro i cieli, rimasti belli e tersi sopra la carneficina anziché oscurarsi, ritorna nell'apostrofe lanciata a Dio da Zvi Kolitz con il racconto Josl Rakover si rivolge a Dio. Lo scenario è ancora il ghetto di Varsavia, dove il sole si è trasformato in uno strumento nelle mani degli scellerati che se ne servono come di un riflettore per scoprire le tracce dei fuggiaschi. Così protesta Josl Rakover nella sua requisitoria con l'Altissimo, nel suo fiero Riv con il Creatore. Nella Bibbia ricorre spesso il termine Riv, che in ebraico significa disputare, contendere con Dio, come nel caso di Giobbe, per esempio, che dice all'Eterno: «Fammi sapere perché contendi con me». Stelle, nessuna voce esce dal turbine, ha scritto Primo Levi in calce ai versi di Katznelson. Non c'è più un Dio nel grembo dei cieli, nulli e vuoti, che assistono impassibili al compiersi del massacro insensato, alla fine del popolo creatore di Dio. Anche Clelia contempla il firmamento e le stelle durante la traversata verso il confine svizzero, la notte del 14 dicembre del 1943, ma in altri termini. Dobbiamo affidarci a Dio e sperare che ci dia la forza di sopportare il cammino. Mi affido a una stella piccola ma luminosissima e mi pare di affidarmi allo spirito di mia madre. Le raccomando i miei figli con tanto fervore che sento in cuore una certa pace che mi aiuta a sopportare la fatica del cammino che ora si è fatto durissima. Quella stella a cui si affida la madre di Arrigo di Corrado evoca in me due parole ebraiche, Kochav e Mazal. Nel Rayam Hemna, il pastore fedele, un testo collaterale allo Zohar, il libro dello splendore, la parola Kochav, stella, viene accostata alla parola Magen, scudo. Dunque la stella madre, la stella mamma di Clelia, e per Clelia della Pergola scudo protettivo della famiglia Vivanti e il loro personale Maghen David, scudo e stella difensiva un tempo. Nel libro dei numeri si legge: da Giacobbe spunta una stella, di Israele si erge uno scettro che percuote i fianchi di Moab. Stella in ebraico è anche Masal, ovvero fortuna, e in tedesco Maslhaben, molti di voi lo sapranno, vuol dire avere fortuna. In tedesco il termine Masl arriva dall'ebraico attraverso lo Yiddish Masl, e la stella protezione, la stella della fortuna, rinvia il simbolismo della luce, un simbolismo che io avverto rapsodico nel diario di Clelia della Pergola. Luna. Rievocando la fuga verso il confine svizzero, Corrado racconta: a metà strada sentimmo dei passi precipitosi e impauriti ci gettammo sotto un albero per restare in ombra, ma la luna illuminava implacabilmente tutto intorno e fummo visti. Come il sole, anche la luna è dunque una luminaria implacabile e indifferente. Indifferente mentre getta i suoi raggi sui fuggiaschi in modo feroce, come dice Clelia. In questo modo li percepisce Clelia, quei raggi, come feroci. E poi aggiunge: la luna illumina ormai in pieno tutte le cose e pare impossibile, volgendo lo sguardo attorno, ai monti maestosi, al cielo purissimo, che ci debba essere tanto pericolo, tanta umana cattiveria. Una costante nella memorialistica della persecuzione è poi la lettura come atto salvifico. Siamo in una biblioteca. La lettura come atto salvifico. Durante la discriminazione in Italia, così come nei ghetti dell'Est o nei campi di concentramento. Evocando il periodo di Carpi, dove la famiglia è riparata dopo aver lasciato Mantova, Corrado scrive: è difficile pensare che la nostra presenza e la nostra appartenenza alla razza ebraica potesse essere ignorata in una piccola città come Carpi, dal momento che non facevamo niente per nasconderci, anzi, circolavamo liberamente, stringendo nuove conoscenze. Un giorno Arrigo venne a sapere che nel castello c'era una bella biblioteca e decidemmo di andarvi la mattina dopo. Misure amministrative razzistiche ci avevano precluso a Mantova la frequentazione della biblioteca comunale e ci parve di rifarci, dopo un lungo digiuno, nei locali che erano stati la reggia dei Pio. Anche per i ragazzi ebrei che, fuggendo dalla Germania, dall'Austria, dalla Jugoslavia, trovarono riparo a Villa Emma, nell'accogliente Nonantola, poco lontana dalla Carpi dei Vivanti, la biblioteca fu un luogo di salvezza per lo spirito. Per i profughi, per i fuggiaschi e gli internati, il libro, la lettura, sono una forma di salvezza spirituale e sono anche una forma di resistenza spirituale all'inumano. Lo stesso vale per il ghetto di Theresienstadt e per quello di Vilna, che avevano biblioteche importantissime per i deportati, e altrettanto vale per il campo di transito olandese di Westerbork, dove Etty Hillesum e i suoi amici internati leggono Rilke. Sì, in un lager leggono Rilke. E completamente assorbiti dai versi di Rilke, dimenticano persino di mangiare i loro miseri cavoli rossi. Qualcosa di analogo lo sperimentano le compagne di Charlotte Delbo, deportata a Ravensbrück. Come ci testimonia una di loro dicendo: e poi c'era la poesia. Avendo vissuto in un ambiente letterario e nel mondo del teatro, conoscevo molte poesie. Non lontano da noi, Charlotte Delbo riempiva con la pece dei piccoli condensatori. Solo la poesia riusciva ad aprire una breccia di dolcezza nella sua dura corazza difensiva. Ogni tanto una compagna veniva a chiederci di aiutarla a trovarle dei versi che le sfuggivano dalla memoria. Ho impiegato giorni interi a ricostruire tutto il poema Palm di Valéry, ma in quei momenti la fame era meno aggressiva, come per Etty Hillesum o come per Corrado e Arrigo nella biblioteca di Carpi. Io voglio ricordare quali oasi siano stati questi scambi, queste evocazioni di cultura umanistica, così lontane dalla barbarie del nazismo in cui eravamo immerse, conclude la deportata. L'arte come ancoraggio, dunque, l'arte come disperato attaccamento alla vita. Ma c'è anche il canto di Ulisse, recitato a memoria da Primo Levi, che dà forza interiore ad Auschwitz. E così per Arrigo e per Corrado la biblioteca di Carpi, la poesia, l'arte e la cultura in assoluto sono una forma di sopravvivenza e di resistenza. Resistenza psicologica per non cedere allo sconforto, per non cadere nella passività, per non diventare quello che veniva chiamato allora un musulman, cioè un uomo che aveva perso completamente la sua identità, che era l'ombra di se stesso. Come sappiamo, almeno metà di quei fuggiaschi che cercavano scampo, l'ho appena detto al relatore che mi ha preceduto, che cercavano scampo nella Confederazione Elvetica, vennero ricacciati indietro. Per nulla scontata e dunque l'accoglienza ottenuta dalla famiglia Vivanti, tanto i passeur quanto i soldati e i poliziotti elvetici, a guardia del confine, si comportano con questa famiglia in modo umano. E ciò contrasta con i molti respingimenti alle dogane e ai posti di frontiera narrati sia dalla ricerca storiografica, come le eccellenti opere di Silvana Calvo, che siede alla mia sinistra, o di Renata Broggini, sia dalla letteratura del cinema. Penso ad esempio al classico film di Marcus Imhoff, tratto dal libro di Alfred Heisler, Das Boot ist voll, La barca è piena. La versione stampa del film ha la prefazione del grande drammaturgo Friedrich Dürrenmatt. Uno dei più impietosi critici, lo sapete meglio di me, insieme a Max Frisch, delle compromissioni elvetiche con il Terzo Reich e dell'ambiguità del governo svizzero. Quel governo che dopo l'annessione dell'Austria alla Germania, che citavo prima, pretese dai nazisti la stampigliatura con la J rossa sul passaporto degli ebrei, quella I lunga significa Jude, ebreo. Questo avrebbe reso più facile respingere gli ebrei che cercavano scampo nella Svizzera neutrale. Ai respinti veniva poi tagliato un angolo della carta d'identità o del passaporto per riconoscerli nel caso di un nuovo tentativo, e anche i repubblichini e i tedeschi avrebbero così identificato subito chi aveva già provato una volta a espatriare. Sappiamo che cosa accade a quei funzionari elvetici, come Paul Grüninger evocato prima, mostrarono umanità e coraggio civile, disobbediendo le leggi inumane dei superiori. L'aiuto ai fuggiaschi comportò la loro rovina professionale, il linciaggio morale da parte di concittadini conformisti, anticomunisti e antisemiti, ossessionati dalla paura della Überfremdung, l'inforestieramento, e della Verjudung, la giudeizzazione della loro isola dei beati, in quel mare di guerra, distruzione e stermini che era l'Europa circostante sotto il tallone nazista. Solo molti anni dopo la sua rovina, il poliziotto dalla coscienza umana Paul Grüninger avrebbe ottenuto una tardiva riabilitazione, dopo la sua morte ovviamente, a 50 anni dalla sua ostracizzazione. Oltre al film del 1967 Das Boot ist voll, devo ricordare anche il documentario realizzato nel 2009 da Ruben Drossello, Controllo Fuggiaschi, un documentario su cui il mio amico Fabio Casagrande ha richiamato la mia attenzione dicendomi: Roberto, lo proiettano alla comunità ebraica di Torino, vallo a vedere, mi ha dato un preziosissimo consiglio. Bene, Controllo Fuggiaschi è la storia degli ebrei di Caprino, la frontiera italo-elvetica, la soglia della speranza, raggiunta da alcuni fuggiaschi fra il 43 e il 45. Una storia di profughi, di famiglie come i Vivanti, ebrei ora accolti e ora respinti in modo arbitrario e in base a decisioni che cambiavano di ora in ora e restituiti a chi li avrebbe poi assassinati ad Auschwitz, come ci narra nel suo film appunto Ruben Rossello, sulla base di rari documenti che il cineasta ha scoperto nell'archivio federale di Berna. Respinta al confine, l'ha evocato il mio predecessore, fu ad esempio la famiglia di Liliana Segre, famiglia poi annientata nella Shoah, eccetto la futura senatrice Vita, che ad Auschwitz perse il padre Alberto. Ho evocato i grandi scrittori Dürrenmatt e Frisch. Permettetemi allora di citare alcuni temi che entrambi affrontano nel loro carteggio, il volume è uscito appunto da Casagrande, e nelle loro opere, soprattutto per quel che riguarda la carente elaborazione del passato elvetico e le compromissioni del loro paese con la Germania nazista. Nel suo testo Zur Dramaturgie der Schweiz, per una drammaturgia della Svizzera, Dürrenmatt afferma: la Svizzera aveva un unico compito politico da risolvere, evitare la guerra per mezzo della politica, e la evitò per mezzo della sua politica. Così noi svizzeri ci siamo sottratti a una situazione disumana, non senza intelligenza, con alte aspirazioni morali e con una prassi di moralità spesso discutibile. La neutralità è una tattica politica, non una scelta etica. I nostri errori e le nostre virtù, le nostre omissioni, i nostri gesti umani, la nostra cedevolezza e la nostra resistenza inconsciamente sono servite all'unico scopo di scamparla, di cavarcela, di sfangarla. Il nostro modo di cavarcela non è stato esemplare. Le nostre vittime noi non le abbiamo lasciate entrare nel paese, oppure le abbiamo rispedite oltre il confine, così fuori dalla nostra coscienza, e abbiamo chiuso gli occhi, senza diventare del tutto ciechi, e l'eroismo ci è stato precluso. Con la famiglia Vivanti, grazie al cielo, la Svizzera non ha chiuso gli occhi e si è mostrata accogliente, anche se poi ha disperso ai quattro angoli della Confederazione i membri della famiglia Vivanti, come era prassi comune allora. Bisognava pure evitare che quegli ospiti provvisori diventassero stanziali o facessero venire magari anche i parenti. Rievocando i momenti della fuga, Corrado scrive: «Arrivò l'uomo che avrebbe dovuto accompagnarci al confine, annunciando che gli svizzeri avevano chiuso la frontiera e non accoglievano i fuggiaschi. Era una misura che ripeterono saltuariamente più di una volta, senza nessuna logica e senza nessun preavviso, provocando in tal modo delle vittime, che sulla via del rientro vennero spesso catturate. Anche noi corremmo quel rischio. Dopo una dura traversata, in cui il padre vacilla più volte sulla neve, Arrigo si rompe gli occhiali e Clelia si ferisce nei rovi, la famiglia Vivanti arriva alla postazione di frontiera. I passeri vorrebbero abbandonarli lì, ma Clelia si oppone. Se non ci avessero accolto, si domanda Corrado, ma come avremmo fatto a tornare indietro? Ma diversamente da molti altri casi, la sorte fu propizia. Dovemmo però attendere un'ora buona prima che qualche autorità superiore desse per telefono il permesso di lasciarci entrare. Mai 60 minuti furono più lunghi di quelli. A favore dei Vivanti militava il fatto che fossero una famiglia con bambino. Corrado non aveva ancora 16 anni, la soglia limite dell'accoglienza, stando alle ultime disposizioni federali che accordavano l'ingresso ai minori di 16 anni e a chi ne aveva più di 65, dunque io sarei entrato, e alle donne incinte. Il senso morale di appartenenza a un comune destino che connota le umanissime pagine di Clelia non fa mai dimenticare alla madre di Corrado i correligionari ai quali invece la sorte fu nemica. E con queste parole si conclude il suo toccante diario. Quante terribili nostalgie giungono e si abbattono sul cuore di questo, di quel compagno di campo. Quanti deportati. Come siamo stati protetti noi durante il passaggio e quanta gente è stata presa quasi al confine. E c'è chi sa e chi non sa delle sorte terribili dei propri cari e compiange gli altri. Un'identica sensibilità per il dolore altrui accomuna madre e figlio. Sono in perfetta sintonia con Clelia le ultime parole delle memorie di Corrado, il quale le ricorda che arrivata in Svizzera la mamma era sollevata da quando aveva visto scomparire dai miei occhi il lampo di paura che aveva scorto nelle ultime settimane in Italia. Almeno il nostro piccolo nucleo familiare era in salvo. A turbarci, però, cominciarono di lì a poco a filtrare le prime tragiche notizie della Shoah. Come scrive Silvana Calvo, concludendo il suo bel saggio introduttivo, anche Clelia riporta l'angoscia provata quando la comunità ebraica di Lugano lesse le liste dei deportati e cominciò a prendere coscienza della dimensione dello sterminio in atto. Sì, alla fine il piccolo nucleo familiare era salvo, ma la gioia della salvezza era oscurata dalla tragedia di fronte alla quale la mente è paralizzata e ogni commento ammutolisce, conclude Silvana Calvo. Qui forse solo una voce potrebbe non ammutolire, la voce di Giobbe che si leva nella tempesta e dice: «Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, se fossero incise con un stilo di ferro sul piombo, se fossero scolpite per sempre nella roccia». Di quelle parole c'era bisogno allora e c'è bisogno anche oggi, lo sapete meglio di me. Concludendo la sua lezione sul Faust di Goethe, Thomas Mann scrive dall'esilio americano: «Come avrebbe bisogno il nostro tempo, che ancor più di molte età precedenti sembra immediatamente, irrimediabilmente caduto nel male e nel cinismo, come avrebbe bisogno di una benigna grandezza che sapesse quali sono le necessità dell'uomo e anziché offrirgli malvagi sofismi lo consigliasse seriamente. Per quanto oggi una parola pura, una parola benevola che consigli il bene possa sembrare impotente, per quanto il mondo procedendo nella sua marcia brutale non sembri nemmeno sentirla, e tuttavia vogliamo tenere ferma in noi quella fiducia antidiabolica e credere che l'umanità abbia in fondo un udito fine e che le parole nate da un intimo travaglio possano riuscirle salvifiche e trovare un eco nel suo cuore. Nel nostro cuore le parole di Clelia e di Corrado trovano un'eco benefica e riconoscente. Grazie per la vostra attenzione.